Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è il nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa domenica 33esima dall'anno liturgico è la penultima. Domenica prossima festeggeremo Cristo Re e chiudiamo l'anno liturgico prima di cominciare l'anno nuovo. La nostra comunità vive un'esperienza importante. Stamattina c'è la carisima dei nostri ragazzi e ragazze e capite che è un momento importante della loro crescita, noi li accompagniamo con la nostra preghiera. Di più, il Papa, per la nona volta, vuole che questa domenica sia la domenica dei poveri. Non è che invitiamo i poveri qui in chiesa, non siamo capaci di farlo, però almeno la riflessione su questo fatto, perché lo vedremo nell'omelia, Gesù si è donato proprio ai poveri. E quindi, se vogliamo essere di Gesù cristiani, dobbiamo prendere in seria considerazione. E allora iniziamo la nostra messa riconoscendo che è un grande regalo poter essere qui la domenica tutti insieme a pregare, a consegnare la nostra vita al Signore, a chiedergli anche perdono perché purifichi il nostro cuore per poterlo poi riempire di tutti i suoi doni spirituali. La prima lettura e il Vangelo hanno un tema che è quello del giudizio finale. Ci sarà un momento in cui Dio fa giustizia, in cui la verità trionfa. Ecco, prima lettura, Antico Testamento, e ci parla appunto di questo giudizio finale. La frase con cui conclude il profeta Malachia è di fidarci del Signore, perché è in Lui la nostra speranza. La seconda lettura non è legata al tema della domenica, ma affronta una situazione locale in cui c'erano dei cristiani che in nome della comunità chiedevano di essere mantenuti, non lavoravano più. E allora Paolo insiste con chiarezza: chi non lavora non mangi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, dunque, quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro loro. Quando sentirete di guerre, di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa, Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. È parola del Signore. Venendo invece a parlare del Santo Vangelo di oggi, Gesù è sulla collina di fronte a Gerusalemme, da cui si vede il Tempio in maniera meravigliosa ancora oggi. I ruderi oggi si vedono, ma era la più grande meraviglia del tempo. Ci avevano messo 46 anni a costruirlo e sarebbero andati avanti ancora per vari anni, ed era veramente, come dire, l'orgoglio di tutta la nazione, che quella era la casa di Dio, insomma, un segno di fede grandioso. Pensate a San Pietro, pensate, insomma, a certe situazioni che stiamo vivendo anche oggi. Quel tempio verrà distrutto, nell'anno 70 i romani lo distruggeranno completamente. E Gesù, guardando quel tempio, vede che la gente è ammirata delle cose che vede e che in qualche maniera vorrebbero identificare con la loro fede. Io ho fede perché sono legato a questi muri bellissimi, a queste cose che noi abbiamo realizzato. E Gesù, durissimo, interviene dicendo che non resterà nulla di tutto questo. Mamma mia, pensate che rabbia anche nel cuore sentir dire cose del genere. E la gente gli dice: ma quando capiterà? Cioè, la curiosità di collocare l'episodio nella propria vita. Io lo vedrò, sarò coinvolto, se cade il tempio cade tutto. Allora Gesù non risponde a questa domanda, ma addirittura entra in una riflessione più seria su il valore della vita umana e di quello che ci circonda, e parla di guerre, di lotte fra i popoli. O prima parla di falsi profeti che dicono: sono io, adesso vi salvo io, la mia ideologia è la migliore, avete sentito, no, sono io, venite con me. E dice Gesù: non seguiteli, non credete che anche adesso sui giornali troviamo tanta gente che pensa di avere le soluzioni, ma lo stiamo constatando. 56 focolai di guerra in tutto il mondo, due sono molto grossi, li conosciamo tutti molto bene, ideologie che chiaramente si basano sulla capacità dell'uomo, la tecnologia, cose fantastiche. Gesù dice: non fidatevi assolutamente di queste cose, non andate dietro loro. E poi annuncia quello che stiamo vivendo: pestilenze, terremoti, e poi soprattutto metteranno le mani su di voi, vi accuseranno, vi tradiranno anche i vostri parenti più cari. Cioè, sta dicendo: la vita in cui stiamo vivendo è una vita terribilmente difficile. Non sta parlando del futuro, sta parlando del nostro presente di oggi. Lo dice a loro del loro presente, noi lo applichiamo al nostro presente. Ecco, come comportarsi in questa situazione? Gesù suggerisce tre frasi che prendo dal Vangelo. La prima frase è: avrete occasione di dare testimonianza. Ma io pensavo che la prima doveva essere: adesso arrivo io e non ci saranno più problemi. Niente terremoti, niente guerre, niente tradimenti. No, il Signore dice: quando le cose sono terribilmente dure, come adesso per noi qui, dovete leggere con un occhio diverso. È il momento di dimostrare chi siete, in cosa credete. Qual è la speranza della nostra vita? È una medicina più sofisticata che arriverà a farci vivere in eterno? Illusione. È una tecnologia che riuscirà a dare da mangiare a tutta la gente del mondo? Altra illusione. E Gesù dice no, è l'occasione di dare testimonianza. Di che cosa? Della speranza che c'è nei vostri cuori. Perché poi aggiunge, io vi darò parola e sapienza. Non preparate voi la vostra difesa, non siete capaci, dice Gesù. Io, dice Gesù, metterò nel vostro cuore le parole giuste e lo spirito giusto. Terza frase del Vangelo, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Però prima di questa ultima frase ci dice che molti di voi saranno uccisi, gli altri saranno perseguitati. Guardate che è una pagina dura di Vangelo. E per chi è ancora in una visione infantile, dove io vengo in chiesa, dico la preghiera e Dio interviene e risolve il mio problema, o comunque Dio è il mio servitore, per cui in qualunque tipo di situazione vado da Lui, lo prego e Lui interviene, e qui veramente non ci si ritrova più, perché Gesù invece dice di coltivare la speranza nei propri cuori, perché l'unica forma di salvezza è quella che ci darà Lui. Avete sentito anche l'ultima frase, penultima frase, che dice nemmeno un capello del vostro capo andrà perso. Quindi da una parte mi dice che sarò perseguitato e forse anche ucciso, dall'altra parte mi dice che neppure un capello verrà perso. Allora è chiaro che Gesù sta chiedendo alle persone di guardare la vita concreta, e l'ha descritta direi in modo molto duro, quando dice che i tuoi genitori ti tradiranno, i tuoi amici ti tradiranno, guardate che è durissimo veramente, ti devi fidare del Signore, ma non in questa terra. Ecco, la salvezza è garantita da Lui, dal suo amore gratuito, non la garantisco io con le mie preghiere, neppure con l'evitare tutti i peccati che devo cercare di evitare, ma Lui mi regala la vita se io mi fido di Lui. L'atto di fede, di fiducia in mezzo alla prova, quando muore un parente caro, quando i figli fanno il contrario di quello che io ho insegnato loro, quando la società mi mette in prigione perché non sono allineato con la visione sociologica, economica del mondo in cui sto vivendo, in quel momento il Signore mi dice: di chi ti fidi? Di te stesso? Dei tuoi amici? Devi fidarti solo di me. Io ti darò parole e sapienza. Con la tua perseveranza salverai la tua vita. Ecco, guardate, è veramente un Vangelo da meditare profondamente per evitare di vivere da illusi. La salvezza viene dal Signore. Nel momento in cui io mi fido di Lui, mi possono togliere la vita fisica, è un'altra frase del Vangelo, non di oggi. Non abbiate paura di quelli che vi tolgono la vita fisica, abbiate paura di quelli che vi tolgono la vita eterna. Allora stamattina è una domanda profonda quella che ci viene fatta. Ci crediamo davvero che il Signore ha in mano la nostra vita, ma non per liberarci dai problemi, per darci la forza di vivere nei problemi, di coltivare la speranza nei problemi. Capite l'importanza allora anche della comunità che mi sostiene, che mi aiuta a credere, a meditare, anche a resistere, a non rinnegare la fede che ho nel cuore. Ecco, questo è il Vangelo di oggi. Su questo Vangelo arriva un messaggio del Papa per la giornata del povero. E in qualche maniera si incastra bene questo messaggio. Se lo volete leggere, sui tavoli in fondo, il parroco ne ha messo parecchie copie, in modo che uno può portarselo a casa, ma poi sugli internet e sui telefonini lo trovate con facilità. E qual è il tema del messaggio del Papa? Sei tu, mio Signore, la mia speranza. Ah, guarda, è il Vangelo di stamattina. È proprio questa la tematica, fidarsi del Signore. Però il Papa la porta adesso in una attività concreta. Abbiamo gente povera attorno a noi, c'è una grande sperequazione, lo sappiamo tutti, colpevole o non colpevole, capitemi, adesso non faccio un'analisi sociologica, ma di fatto abbiamo una situazione con attorno a noi dei poveri. Non parlo del povero che chiede l'elemosina alla porta, che magari è persino organizzato, ma parlo di situazioni familiari, di persone, noi come parrocchia, è veramente, questa è una cosa da sottolineare, ogni settimana 140-150 famiglie vengono a prendere una borsa di cibo, ma famiglie tutte, come dire, si è verificato la situazione, l'ISRE, quindi abbiamo i documenti che, insomma, poveracci per tanti motivi si trovano in situazioni di bisogno. Io qui spendo anche una parola per dare 140 borse di cibo, di cui fate conto 10-15 kg ciascuna, io li vedo partire carichi proprio, vuol dire che queste sono state raccolte, anche la comunità qui nei cesti ha messo le sue offerte due domeniche fa, ma poi camionate di roba che ci vengono date dalle varie organizzazioni, vengono suddivisi in modo tale da fare un misto di cose necessarie, e però ci vogliono anche le persone che lo fanno. In questo momento sono un po' poche quelle che aiutano la Caritas. Mercoledì preparano, il giovedì da mattina a sera si distribuiscono le borse, quindi se qualcuno vuole essere così generoso da dare anche una mano, penso che vi ringrazieremo molto di questo fatto, molto concreto e molto pratico, e molto, non richiede delle cose straordinarie. Ecco, però torno sul messaggio del Papa che mi pare molto importante, perché a un certo punto dice che dobbiamo assumere coerenti responsabilità nella storia, come dire, non basta la mia predica, non basta parlarne, non basta in caso di rua, hai visto poveretta con la famiglia, prendi le tue responsabilità. In un'altra omelia di qualche domenica fa io avevo anche fatto una proposta concreta. Ogni famiglia ha il suo bilancio, ci sono le entrate, ci sono le uscite. Decidete una cifra voi, in base alla quale dite, è come avessi magari un figlio in più e questa quota la do a qualcuno che è più povero, qualcuno fa l'affido, porta in casa una persona e se la tiene, qualcun altro magari ha nel condominio una persona e sa già che ogni tanto gli allunga qualcosa per fargli vivere meglio, però che sia davvero una, come dire, una progettazione, non i 5 euro, mamma mia, tirati fuori per commozione, ma sia davvero una scelta. Capitemi, perché è la scelta davanti a Dio che conta, è il tuo cuore che hai deciso che davvero nel bilancio familiare tu puoi permetterti anche di fare un gesto di carità. Non è semplice, ma penso che questa sia la vera carità cristiana, cioè prendere in considerazione, come dice il Papa, con responsabilità nella storia, assumersi responsabilità. E mi permetto di presentarvi brevemente il documento primo che il Papa ha scritto, l'ha intitolato Ti ho amato, dilexi te in latino. Ecco, ti ho amato, e cos'è questo documento? È il racconto bellissimo, ma anche facile da leggere, di come a partire da Gesù, che si è messo a disposizione dei più poveri, la prima Chiesa mette i beni in comune e li suddivide in un comunismo reale. Nella storia dei secoli, se pensate a tutte le figure dei santi che conosciamo, ma ce ne sono tante altre in tutti i continenti che l'hanno fatto, la Chiesa si è messa a disposizione dei malati, dei poveri, dei prigionieri, degli schiavi, degli ignoranti, penso a Don Bosco con la sua iniziativa per l'educazione dei giovani. Allora il Papa dice, ecco, questo è essenziale alla vita della Chiesa. Non dice quando vuoi, se vuoi, è essenziale alla vita della Chiesa. E arriva a dire, a un certo punto, il povero viene guardato dalla Chiesa come la sua carne, La Chiesa ha una carne, siamo tutti noi, ma il povero in particolare lo sente come carne sua, quindi non è oggetto così di misericordia e così occasionale, ma è parte viva, ho parte del mio corpo malata che soffre, non posso far finta che non ci sia. Ma se avete la possibilità date una lettura a questi, soprattutto alle ultime parti che sono proprio sue, di Papa Leone, perché la prima parte è probabilmente tutta di Papa Francesco, perché sapete che morendo ha lasciato questo documento incompleto e Papa Leone l'ha preso e l'ha completato, molto bello veramente, semplice, non c'è tanta teologia nel senso astruso o difficile da leggere, è la vita della gente, la vita che ci tocca in prima persona. Ecco, mi pare che il Vangelo di stamattina sia veramente da meditare, da portare nel cuore e adesso da trasformare in preghiera, perché siamo piccoli e poveri, abbiamo problemi enormi anche a livello mondiale, ma noi non risolveremo i problemi del mondo, risolviamo almeno il nostro cuore affidandolo con fiducia al Signore e decidendo quel poco che possiamo decidere.